Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, riprendiamo una nuova settimana con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214-013 se ci volete scrivere con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, diretta@popolarenetwork.it se ci volete scrivere una mail, e naturalmente anche in altri momenti cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata che è fittissima di ospiti. Avremo la nostra rubrica di Giallo e Noir, Giallo Crovi, che chiuderà la puntata. Ci raggiungerà Barbara Sorrentini per un'intervista al produttore del film I Portuali. Sarà con noi un importante artista franco-libanese che è ospite al Festival FOG in Triennale proprio in questi giorni. Parleremo della mostra di Shirin Neshat al PAC di Milano, vi parleremo della Furia delle Sirenette che debutta domani all'Elfo Puccini di Milano, ma prima di tutto salutiamo insomma un nostro caro amico, ma soprattutto un testo che ha fatto ormai la storia del teatro, oltre che raccontarci la storia contemporanea, perché c'è una novità. Mai morti, il testo di Renato Sarti, che ritorna in scena da domani al Teatro della Cooperativa. Buongiorno Renato, bentornato.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
La novità?
La novità è che dopo un'onorata e gloriosa militanza da parte di Bebo Storti, Largo i Giovani ritorna Mai morti con Gabriele Falsetta, che è un attore diciamo così più giovane, e per riproporre un spettacolo che speriamo vada avanti, no, speriamo per certi versi no, speriamo non ci sia più il bisogno, invece purtroppo in me sembrerebbe ci sia sempre più bisogno.
E proprio sì, nel senso che tu pensavi magari che un mondo migliore consentisse, come dire, a Mai morti, non dico di andare in pensione, ma insomma di ridurre un pochino la frequenza di repliche. Lo sai a che replica siete arrivati?
Ma saremmo sui 500.
Mamma mia.
No, è che quando l'ho scritto, la prima volta era uscita con la maratona di Milano, Milano Teatri, progetto di Calbi e Oliviero Pontedipino, quando l'abbiamo scritto io bevo e sentivo, vabbè, sarà uno spettacolo, faremo 2, 3 anni, 4, 5, poi andrà nel dimenticatoio. Invece in me quello che avevamo intuito, l'incubo degli anni 2000 di una nuova destra sull'onda di Berlusconi che aveva sdoganato il fascismo, dicendo che per esempio, per tornare alla ribalta, all'attualità, che Ventotene era un luogo di villeggiatura, no? Ecco, che Mussolini era un bravo padre di famiglia.
Ma sì, insomma.
Tutte quelle cose, sì, ma sì, certo, che aveva fatto anche delle cose buone. Quell'incubo che mi tornava, che vivevo nel 2000, in me, è diventato un incubo, un'inquietudine ancora più grande oggi, quello che succede non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi un testo, ahimè, purtroppo ancora necessario. Sarebbe bello non fosse più necessario, significherebbe che tutto questo populismo, questo razzismo, questa xenofobia, questo fascismo non fosse così presente in maniera inquietante.
In maniera inquietante, però non è un marziano che è arrivato dal nulla, perché Mai Morti ci aiuta anche a capire come, no? Un linguaggio del genere, un modo di ragionare del genere possa fare presa.
Sì, sì, si basa soprattutto sulla falsità e sull'ignoranza, no? Cioè sul fatto che...
Ma anche sul, come dire, sul vuoto comunicativo, no? di altre situazioni, cioè o sul fatto che vengono ridotte al silenzio, come sta accadendo peraltro, per esempio, negli Stati Uniti, no? In una maniera anche piuttosto rapida.
Io mi attendo un po' di così, per esempio su certi manifesti ci hanno sconsigliato, hanno detto non fate il manifesto della locandina con l'immagine di questo uomo con il braccio teso, con la mano tesa, perché meglio di no non farlo, poi noi abbiamo fatto lo stesso, anche se in qualche situazione abbiamo capito che non era gradito, insomma, ecco.
Oh mamma mia, no, anche perché poi viene travisato, no? Cioè magari come è successo a suo tempo a Daniele Timpano, vi ritrovate i neonazisti che pensano che lo spettacolo sia uno spettacolo a favore della loro parte, insomma diventa...
Sì, è capitato in una cattolica un po' di anni fa, era successo, però invece speriamo che non succeda come è successo il 22 aprile del 2002, dove una trentina di giovani che facevano parte di Azione Giovani, che era la FIGC della destra, degli Fini allora, a cui apparteneva la Meloni, lei non c'era quel giorno, c'era però la Salta Martini, che è ancora un onorevole, e vennero al Teatro Vascello a Roma, una trentina con caschi, bastoni e robe del genere per cercare di impedire lo spettacolo. Poi per fortuna lì c'era una sede del non so come si chiamasse allora, PC, Ulivo, non so, mi ricordo il nome che era allora, per fortuna intervennero, questi scapparono, però avevano cercato di... E qualche altra parte a Genova avevano fatto le scritte, sul teatro nostro avevano fatto le svastiche, speriamo che non succeda più. Secondo me hanno capito che ci fanno solo pubblicità, quindi non lo faranno.
Noi siamo contenti, dunque ricordiamo in questa nuova interpretazione a partire da domani al Teatro della Cooperativa ritorna Mai Morti, che poi ritornerà anche dalle nostre parti, ma non posso dir nulla.
Non
e quindi...
Con Gabriele Falsetta, che è l'attore giovane che ha fatto la scuola del piccolo, fra l'altro, così diamo il merito anche
a chi lo ha formato.
Chi l'ha formato, perché le scuole a Milano, alla Civica, alla Grassi, a Groc, è un florile di scuole che per conto mio è uno dei segnali positivi della nostra città.
Grazie Renato Sarti, buon ritorno
grazie
in scena,
a risentirci.
Ciao. There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh. I'm so close to tears. Down.
I'm always and always and always and always in need. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling.
Body of Evidence al PAC, al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, un'ampia mostra personale dell'artista iraniana Shirin Neshat, vincitrice del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia del 99, del Leone d'Argento per la miglior regia al Film Festival di Venezia del 2009 e del Premium Imperiale a Tokyo nel 2017. I temi esplorati dall'artista sono quelli dell'identità, della memoria, dell'appartenenza. Il servizio di Tiziana Ricci.
È un'artista nata in Iran e vive a New York. Nel 74 si è trasferita negli Stati Uniti per seguire i suoi studi artistici e poi lì, da lì ha seguito la rivoluzione khomeinista e ha scelto di rimanere in un autoimposto esilio negli Stati Uniti. Solo dopo la morte di Khomeini, avvenuta nell'89, Shirin Neshat è riuscita a ritornare nel proprio paese d'origine e ha compiuto il suo primo viaggio di ritorno nel 1990 ed è rimasta profondamente impressionata dai cambiamenti imposti dal regime. Da qui in poi ha iniziato a riflettere sulle profonde trasformazioni avvenute nel suo paese in seguito alla rivoluzione islamica del 79. E i suoi temi di riflessione sono stati il ruolo della donna, la relazione tra religione islamica e femminismo, analizzando anche le dinamiche che stanno dietro le strutture sociali dei rapporti tra i generi. Shirin Neshat ha iniziato a interrogarsi sulla sua stessa posizione da esule. Il percorso di questa mostra non è cronologico, ma ci porta attraverso i linguaggi e i media scelti dall'artista, e cioè la fotografia e il video. E in alcuni casi la tematica politica nelle sue opere è più evidente, più esplicita, mentre in altri casi la messa in discussione di convinzioni culturali radicate è rivolta tanto all'Occidente quanto all'Oriente islamico, aprendo così una serie di interrogativi. Una mostra curata da Diego Sileo e da Beatrice Benedetti, che ripercorre oltre 30 anni di carriera dell'artista attraverso una decina di videoinstallazioni e quasi 200 opere fotografiche. Diverse di queste opere fanno parte di collezioni permanenti del Whitney Museum, del MoMA, del Guggenheim di New York e della Tate Modern. Sono, come dicevo, fotografie, video. Lei ha lavorato anche nel cinema e nel teatro. Tra l'altro ricordo che questa sera alle 20:30 l'artista stessa presenterà al cinema Arlecchino il suo film Land of Dreams del 2021, diretto da Shoya Azari, un'opera che ha debuttato alla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. Ora vi propongo qualche frammento della sua conferenza e l'intervista che le abbiamo fatto in mostra.
To talk about you, please do not look at me as an Iranian artist, as a Muslim artist. These are the same subject in Israel, in Palestine, in Italy. The issues, the emotions that I'm trying to bring up is not exclusive to Iran. And I think this is the only one advantage of being an Iranian in exile, that I don't belong to anywhere, anything. I don't have a responsibility to be pure.
Allora, per me è stata anche un po' una liberazione uscire da questo schema che, siccome sono una donna iraniana, devo parlare sempre dell'Iran. E ho iniziato a lavorare a New York, nel New Mexico, e questo mi ha permesso anche di capire meglio gli Stati Uniti di oggi. Quindi ho deciso di dare voce a quella che sono oggi, cioè una donna immigrata negli Stati Uniti. Adesso gli Stati Uniti sono la mia terra e ho voluto rappresentare delle facce che sono le facce dell'umanità. Al di là della specificità e dei tratti dei tratti anche somatici che rivelano l'origine di queste persone rappresentate nelle foto. Non sono queste le cose importanti, le cose importanti sono invece quelle che hanno in comune tutti questi volti, queste persone fotografate hanno in comune certe paure, la paura della violenza, la paura del genocidio, della guerra, è proprio quello che accomuna tutta l'umanità in questo dualismo, perché tutte le persone hanno paura di essere tradite, hanno paura di essere oppresse, ma allo stesso tempo sono resilienti e vogliono continuare a lottare per i propri diritti. In questo momento il mondo non sta affrontando una fase molto positiva e il mio paese, cioè gli Stati Uniti, ancora meno. Però, come donna immigrata negli Stati Uniti, devo comunque adattarmi a vivere in questo paese e a vivere nel mondo attuale. Quando vedo il mio lavoro di oggi, penso che ho perso questa nostalgia che avevo dell'Iran. L'artista per me è una persona che deve parlare a tutto il mondo e deve parlare di tutto il mondo. Non dobbiamo distinguere gli artisti sulla base del loro paese di origine o nemmeno della religione.
La prima domanda è proprio sulla nostalgia e sulla paura della violenza che lei usa nel suo lavoro, che è trasversale nei vari governi e nei vari paesi, negli Stati Uniti e in Iran.
Oh, I see. Yes, I mean, the truth is that I always feel very insecure, especially traveling to in between the US, especially these days. But also U.S. is my home, you know. I'm always worried about the future. I'm worried about a war between Iran and U.S. I'm worried about what would happen to my family in Iran and what would happen to me. There's always, every time the government changes in the U.S., the future of the immigrant changes, like right now. So, yeah, there is concern.
Io stessa molto spesso non mi sento sicura, soprattutto nei miei viaggi fra l'Iran e gli Stati Uniti, ho paura di avere anche problemi alla frontiera. D'altra parte gli Stati Uniti adesso sono la mia patria, la mia casa, però sono comunque preoccupata per il futuro. A volte mi chiedo cosa potrebbe succedere se in futuro ci sarà una guerra fra l'Iran e gli Stati Uniti, sono preoccupata per la mia famiglia che è rimasta in Iran e cosa potrà succedere a loro, sono preoccupata anche per me e ogni volta che c'è un cambio di governo c'è sempre qualche interrogativo, soprattutto per i migranti.
Riguardo alla scelta di fare i ritratti, di usare il corpo, è sempre in bianco e nero.
I'm always black. I like black and white because there's I'm interested in contrast and you know there's something very stark about black and white. I don't like color because it's too pretty. I like the because everything I do is about opposites, about duality, men, women. And therefore the black and white fits me really well.
Sì, bianco e nero perché a me piacciono i contrasti, è il colore della dualità, è drastico il bianco e nero e mi porta a, appunto a dualità come il maschile e il femminile.
Sul corpo
sì, the body is always very important to me. I am always very uncomfortable with my body as a woman. I always feel it's my instrument. The body as the instrument, and I feel very fragile. I need to take care, but I'm also coming from Iran where the body has been so problematic. You know, you had to cover it, or it's about shame, about. So the body for me is so. So it's for me, the body is really, really important. Not only because Iranian people, the woman body is very, very an issue, but in general, for me, the body is really important.
Sì, per me il corpo è qualcosa di molto importante, anche perché io stessa non mi sento del tutto a mio agio nel mio corpo, però allo stesso tempo penso che sia uno strumento, però è uno strumento fragile, forse questo anche per le mie origini iraniane ovviamente, dove il corpo è anche visto con vergogna, il corpo è qualcosa di da coprire, però non penso che sia una cosa solo culturale legata al mio paese, ma probabilmente è qualcosa che sta a cuore a me.
Ultima domanda, cosa pensa della lotta delle donne iraniane negli ultimi tempi?
What can I say? It's amazing.
Posso dire, incredibile quello che fanno.
Sono molto coraggiose.
They're very
powerful. Yeah.
They're very brave, aren't they?
Yeah. I don't know what else I can say. They're Iranian women are to me are my heroes.
Per me sono degli eroi.
Ma è ottimista? Riusciranno a cambiare qualcosa?
Yes. I think already in Iran the women are not wearing the veil.
The one più il velo.
E abbiamo parlato di Body of Evidence, la mostra ospitata al PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, dedicata all'artista iraniana Shirin Neshat, che appunto è in corso proprio in questi giorni. Olga e Olivia sono due sorelle sirene che intraprendono un vero e proprio viaggio alla scoperta di loro stesse e anche di una inevitabile separazione. Insomma, sono metà pesce, metà donna, metà bambino, metà adulto ed è anche qui, abbiamo appena lasciato le parole di Shirin Neshat a proposito di Body of Evidence, la sua mostra in corso al PAC, parliamo ancora di identità. La furia delle sirenette arriva da domani nell'ambito della rassegna Nuove Storie in Sala Bausch all'Elfo Puccini di Milano. Il testo di Thomas Killardet con uno stile inconfondibile, tradotto, adattato e diretto da Maria Vittoria Bellingeri, che sta provando all'Elfo proprio in questo momento, e la ringraziamo per essere con noi. Buongiorno Vittoria.
Buongiorno Ira, grazie a voi di averci ospitato, sono molto felice di poter parlare della furia delle sirenette con voi.
Maria Vittoria Bellingeri, partiamo proprio dal testo, perché ti ha attratto e hai deciso insomma di realizzarlo?
Sì, il testo è un testo che nasce per marionette per bambini e l'ho letto per caso, mi è capitato per caso tra le mani e subito mi ha rapito perché ha una semplicità di linguaggio eccezionale, è un linguaggio bambino e rivelatorio come solo i bambini riescono a essere, in questo Thomas Killardet è stato bravissimo, è una commedia musicale e attraverso la musica, è un linguaggio molto semplice, riesce a toccare dei temi di una grande profondità. Parla di identità, come hai giustamente detto, ma anche di relazione, un rapporto tra due sorelle, ma potrebbe essere un rapporto tra amanti o con un maestro, un rapporto familiare, e di come sia necessario pian piano nella crescita apprendere che il rapporto d'amore non è presenza, ma è un legame più profondo che può andare al di là della presenza fisica. E questa idea di tema lavorato per un pubblico che volevo fosse misto, bambini e adulti, trovavo che fosse per me un'urgenza da affrontare in questo momento della mia vita, ecco.
E mi sembra che possa essere condiviso questo punto di vista da molte persone e molti di coloro che verranno a vedere lo spettacolo. Veniamo al modo in cui avete deciso di portarlo in scena, insomma, perché questo passaggio è particolarmente interessante dalla destinazione dell'originale ai protagonisti in carne ed ossa, Barbara Giordano, Lidia Giordano, Graziano Sirressi, che peraltro per noi è una vecchia conoscenza.
Immagino, sì, il lavoro è stato molto interessante, è stato fatto veramente in collaborazione con gli attori e con un musicista e compositore che è Philo Q, straordinario musicista che lavora con tanti artisti, tra cui Vinicio Capossela, ho avuto la grazia di lavorare con lui, perché volevo affrontare il testo in una maniera immersiva, volevo che il pubblico facesse l'Odissea veramente con queste sirene, e quindi ho lavorato con una scenografia molto essenziale, che si basa soprattutto sugli attori e sulla loro recitazione, ma un lavoro sonoro importante, per cui c'è una spazializzazione, c'è un'immersione, e abbiamo riscritto una partitura sonora dall'inizio alla fine, componendo anche delle canzoni insieme. Graziano anche si è messo a scrivere, perché lui è anche musicista, sì, dei pezzi che canterà in scena. E quindi abbiamo cercato di scrivere di riscrivere un testo per marionette per bambini, cercando di alzare un'asticella di età, soprattutto attraverso il canto e degli inserti di testi nuovi, e uno spazio che fosse molto astratto a livello visivo e molto concreto a livello sonoro. Un altro aspetto è stato quello, la volontà di parlare di un mare contemporaneo, che è un mare urbanizzato, quindi un'invasione della plastica che si sta trasformando, che crea questi esseri che sono già mezzo e mezzo di loro natura, sono degli esseri mitologici, sono degli adolescenti, e in più c'è un aspetto di natura e urbanizzazione che si mescola e che si crea una sorta di territorio alieno, o una Tokyo sotterranea, l'abbiamo chiamata noi, in cui questa Odissea si sviluppa.
Poi, le due sirenette sono parenti veramente.
Sì, sono due sorelle.
E poi ho visto alcune delle immagini dello spettacolo con Graziano che fa, insomma, il cattivo.
Sì.
Insomma, allora, la minaccia.
Lavorare con le due sorelle è stato bellissimo, e a tratti, poverine per loro, molto estenuante, perché è proprio il tema dello spettacolo, quindi si sviluppa il teatro, in realtà a un certo punto non c'era più confine, e Graziano interpreta tutti i personaggi, e ci sono alcuni personaggi, appunto, i cattivi.
Sì, i minacciosi, insomma, che possono essere cose o esseri viventi, insomma, a seconda delle circostanze, no?
Esattamente, lui incarna poi le furie e le emozioni che queste due sorelle incontrano, ma con personaggi assurdi, una patella che racconta come il terrore può inchiodarci i piedi e non avanzare nella vita, un'anguilla che torna sempre a casa perché deve tornare a casa per crescere, e sperimenta insieme a loro la furia, che sta nel titolo ed è protagonista anch'essa dello spettacolo, che ha questo desiderio irrefrenabile e inconoscibile che è dentro di noi e che ci spinge a seguire il nostro essere, e un'orata che insegnerà loro invece la parte più animale, a scoprire un po' una parte anche più sensuale del loro corpo.
Insomma, viva i pesci, che insomma, sono anche alla fine della catena, diciamo, dello sfruttamento che da 150 anni esercitiamo in una maniera così intensiva,
aggressiva,
che sappiamo che risultati e che effetti drammatici dà, quindi c'è anche questo elemento. Noi ringraziamo Maria Vittoria Bellingeri, la lasciamo tornare in teatro, La furia delle sirenette, Nuove storie, Sala Bausch, Elfo Puccini, da domani fino al 6 di aprile. Grazie, buon debutto.
Grazie mille.
A risentirci. E allora noi adesso abbiamo lo spazio pubblicitario, torniamo dopo perché abbiamo ancora tanti ospiti, a fra poco.
Yes. this heart must stay. A controlled decision, I'm unbound this way. I just want your arms to bring me closer. There is not much left to lose. Not this flesh, this fruit, no escape. Come and do some harm, need all your focus. All sensation.
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. E adesso è con grande piacere che diamo il benvenuto a un importante artista franco-libanese che arriva al Fog Festival of Performing Arts di Triennale Teatro con Dance is Not for Us. È Omar Rajé, che è il fondatore di una celebre realtà della danza contemporanea internazionale, Makamat. Noi potremo vederlo, tra l'altro con un incontro con l'artista alla prima replica, al debutto, l'1 e il 2 aprile, appunto, a Triennale Teatro. Omar, hello, thank you for being with us.
Hello, it's a pleasure. Thank you for inviting me.
Okay, allora, I'll just say a few things about your long and important work, and then we're going to start our brief conversation. Omar Rajé ha avuto un grande impatto sulla scena della danza contemporanea. Come abbiamo detto, è franco-libanese, ha fondato a Beirut nel 2002 la sua compagnia, poi ne ha fondato a Lione una successiva nel 2020 e ha ricevuto tanti riconoscimenti. 20 creazioni originali per una danza che è anche sociale, che è anche politica. I was just reconstructing very briefly all the things you've done, but one of the things I would like to ask you is to just comment with us the meaning of dance as a political and social instrument also. Se può commentare con noi il concetto di danza come strumento sociale e politico.
Well, first of all, I mean, immediately I would say for me, because dance is a question of the body, it's a question of our presence. So it's very much about the question of where we live, how we live, and most importantly, how we communicate to each other and what are the relationships. So from this perspective, I look at dance and I look at the body as the main instrument or tool or understanding of our presence.
It's very interesting. Dice giustamente, la danza è una questione di corpo, di presenza, e quindi dipende moltissimo da dove viviamo, da come comunichiamo e dalle nostre relazioni. E dunque questa è già una parziale risposta alla domanda. At the same time, the relationship, as you were saying, to the places where you have lived and the relationship that you have established is a fundamental part of this work also. Can we start from the title, Dance is Not for Us? In which way? Gli ho chiesto se ci può spiegare il titolo Dance is Not for Us, perché questo lavoro in particolare è molto legato ai temi di cui parlava prima.
Well, the second question immediately when we say dance is not for us, probably what comes into our mind is dance for who, or are we allowed to dance? And this is the how the idea of the performance for me started, because the performance itself is also a question about structures of power, of supremacy, and the understanding of dance and who it's a question of freedom, you know, at the same time. It's a question of how much can we, to simplify things, how much are we able to be present in the things that represent us outside of the big machines and structures of the world today.
Io credo che la seconda parte del ragionamento debba partire dal fatto che dobbiamo domandarci per chi danziamo e se veramente possiamo danzare. E questo in relazione a un concetto di potere, di supremazia. La danza è libertà e ne rappresenta forse meglio di qualsiasi altra forma espressiva l'essenza. E quindi io mi sono anche domandato quanto semplifichiamo, quanto è possibile semplificare nel nostro modo di essere presenti nelle cose che ci rappresentano, e questo al di là e al di fuori delle grandi macchine del mondiali, insomma, che in questo momento sono in atto. This is also sorry, go on.
Well, so I just wanted to add something, because also for me, regardless of the meaning, the title also, there is a certain provocation and sarcasm in it, to go into a dance performance and saying dance is not for us.
Yeah.
So also there is this question of permission, who allows, who does not allow, and all of these are like questions in the performance.
Volevo aggiungere che nel titolo Dance is not for us, la danza non è per noi, naturalmente c'è anche del sarcasmo, perché è strano, no, che uno faccia uno spettacolo di danza intitolato così, come se si dovesse chiedere il permesso per poter danzare. Questo, ahimè, è qualcosa che effettivamente accade in tante parti del mondo. It's also an autobiographical work, is that true?
Yes. I mean, like you mentioned at the beginning, for me it's important also to question the things I live, not to keep them in the personal sphere, but also to go from these questions into the public sphere and to question the realities we live in. So to assert, I speak a lot about the questions for me in Beirut, about the work that has been established in relationship to the city, to the artists, and of course in relationship to other to the dance in general, like the dance scene internationally and locally.
Yeah. Beh, insomma, sì, certo, è un lavoro autobiografico. Per me è importante partire dalle cose che vivo, non limitandomi a considerarle personali, ma facendole diventare pubbliche, per metterle a confronto con la realtà che vivono anche molti altri. E in particolare il lavoro è legato anche alla mia idea, al mio sentire verso Beirut, sia per quello che riguarda il lavoro, sia per quello che riguarda la città stessa, gli artisti che ci lavorano e in particolare la scena della danza. Your companies are also a very important thing for you, for your inspiration, obviously. Can you comment on that? Le sue compagnie sono importantissime per la sua ispirazione. Magari un commento.
My company, you said?
Yes, your company. I mean, your project, the things you've been founding both in Lebanon and in France.
Yes, the companies, of course, I mean, definitely for me, the work is always, it's a process. It's always a process. And this process, I don't do alone. It's not something I do on my own. Mainly, I work a lot with Mia Habis, my partner, and we co-direct also the company together, and we develop the ideas together. In this particular work, we worked also with the dramaturg Peggy Olislagers, in addition to the, like, of course, the design, the creative team around the work. But the company, and the company is also, I believe, is important to take the work, like I said before, into more the collective process of things, and the how to I'm not sure how to explain the company, because what we do is not only a dance company, and that's why sometimes it could be confusing, because we, as a company, for me, the creative process was not only to create performances, but also to create spaces to present. That's why we organized the festival, BIPOD, in Beirut since 20 years. We created also a dance school, intensive training with local and international choreographers coming to teach, experts, researchers. So there were many structures happening. So it was more like to have a vision of what we would like to develop, whether it is in Lebanon or even now in Lyon. We try, it's a different context, a different reality, but also we try to see what are the possibilities, or what could we, what is our role, me and Mia, for example, and the company, in relationship to our presence in Beirut and in Lyon at the same time.
Okay. Allora sì, in realtà il nostro lavoro è un processo creativo, un processo che io non faccio mai da solo, più che di compagnia, appunto, si tratta di uno sviluppo collettivo che faccio con Mia Habis, la mia compagna, ma in questo caso abbiamo lavorato anche con una drammaturga, Peggy Olsiagers, con molti apporti creativi, perché noi non vogliamo solo creare delle performance, ma anche degli spazi dove si possa esercitare l'attività artistica della danza contemporanea. Per questo organizziamo un festival a Beirut da 20 anni, in cui proponiamo, insomma, molti, non solo dei nostri lavori, ma anche di quelli degli altri, e teniamo delle dance calls in cui coreografi e danzatori locali e internazionali vengono ad insegnare alle realtà più giovani della danza contemporanea. Insomma, per noi è importante, che siamo in Libano, che siamo a Lione in Francia, dove abbiamo base adesso, lavorare su questa idea, che per l'appunto non prescinde mai dalla presenza degli altri. One last brief question, what are your hopes and expectations for the next future in Lebanon?
Oof. Wow.
What would you like to happen?
And you know, the of course, the situation that at the moment in Lebanon is not easy. It's very difficult, and it's not only Lebanon. It's the whole region. Sometimes I hope that people would be able to realize that we need to go into a dynamics of peace, of stability. And the problematics also, the whole world, everywhere, things are going maybe sometimes with people in power that are irresponsible, or people in power that think it's okay to kill thousands of people. They feel they can solve problems by killing thousands of people, or threatening, or using power. And my hope is that these politicians or people in power would realize that they need to to find different tools to go into stability and peace. So, I mean, I hope it's a hope. That of course, at least for Lebanon, at the moment there are positive things happening, which is great. And I feel this is also the wish of the Lebanese to be living in their country in stability with their families, living in peace and to progress their country. So this is, I think this is the...
An understandable expectation. Yes, you're...
It's the most urgent, probably.
Yeah, yes. The most urgent. Beh, ovviamente è una domanda difficile, complessa. La situazione in Libano in questo momento ovviamente avrebbe bisogno di un'infinita stabilità e maggiore stabilità di quanto non ci sia adesso. La mia sensazione è che parte dei problemi che in questo momento vediamo in evidenza nel mondo siano dati dal fatto che al potere ci siano dei politici spesso irresponsabili che pensano che uccidere migliaia di persone sia lo strumento migliore per risolvere i problemi. La mia speranza inevitabilmente è quella che questi politici si rendano conto che bisogna utilizzare strumenti differenti per garantire pace e stabilità ai paesi che sono coinvolti, per il Libano ovviamente, dove in realtà qualche cosa di positivo forse sta accadendo, e quindi per carità bisogna rallegrarsene. Credo che tutti i libanesi, così come me, si augurino di poter al più presto ritrovare una stabilità, la pace, la possibilità di vivere e di progredire con le proprie famiglie, e questa credo sia la cosa più urgente. Omar, thank you very much for being with us and for talking to us, and thanks for being in Milan.
Well, I want to thank you. I want to thank, of course, the festival and Triennale for this invitation. I want to thank you for this wonderful interview. I must admit, I really enjoyed this interview. You were perfect.
Thanks very much. No.
Thank you so much.
You're a great artist. Thanks very much. Take care. Bye-bye.
Bye-bye.
E io vi ricordo che potete sentir parlare Omar Rajeh di Dance is Not For Us e di tutto il suo lavoro domani, alla fine della prima replica del suo spettacolo, che sarà appunto Triennale Teatro, domani e dopodomani, in scena nell'ambito del Festival FOG. Ed eccoci, il nostro prossimo ospite ci ha raggiunti, Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
Ciao, buongiorno!
E allora presentiamo il nostro ospite e il titolo di cui ci parlerà.
Sì, allora, con noi c'è Fulvio Lombardi di Berenice Film, produttore del film I Portuali di Perla Sarbella. Questo film è stato proiettato ieri al Beltrade, alla presenza anche della regista, e oggi ci sarà un'altra proiezione alle 14.30. Intanto buongiorno Fulvio.
Buongiorno Barbara, buongiorno a voi.
Com'è andata ieri?
Guarda, ieri è stata una serata bellissima, molto calda, molto partecipata, ricca di pubblico e devo dire di parole, che sono una parte fondamentale di questo lavoro.
Esatto, infatti adesso spieghiamo perché. Intanto perché si tratta di The CALP, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova, e della loro protesta contro le navi che arrivavano trasportando armi. Il resto lo lascio raccontare a te.
Sì, in effetti quello è il fatto di cronaca così che è la punta dell'iceberg, perché è una vicenda tuttora in corso. Ieri in sala, tra l'altro, c'era Carlo Tombola di Weapon Watch, che ci ha anche aggiornati sullo stato dei transiti di armamenti nel porto di Genova, che poi resta la base da cui tutto poi si sposta in termini di armamenti e di logistica di questo tipo, sia via terra sia poi via mare. Quella è stata la partenza, in effetti, ma le vicende sullo sfondo è il racconto della militanza su vari fronti della comunità dei portuali di Genova, sia sul fronte sindacale, sul fronte poi anche distanze meno perimetrate alla loro comunità. È questo che ci interessava, che interessava anche Perla.
Sì, tra l'altro sono proteste che si sono svolte anche in altri porti, penso a Livorno, alla Spezia, però insomma voi l'avete raccontata e raccolta in un documentario. In questo momento, come giustamente ci stavi dicendo di tu, perché l'aggiornamento ci voleva, le armi continuano a navigare e ad arrivare.
Le armi continuano a transitare, ad arrivare, arrivano in container, arrivano. Ci raccontavano ieri che arrivano anche sulle banchine del porto di Genova, vengono addirittura circoscritte delle zone con i container, in modo che non si veda più di tanto quello che succede, perché c'era stata anche questa così abitudine di molto attiva di fotografare o di mostrare gli armamenti, un po' anche come testimonianza personale, molto spontanea da parte dei portuali di Genova. Ma le armi sono il tema caldissimo in questo momento, ma sono solo proprio un aspetto, perché se vogliamo guardarla un po' più da lontano, l'Italia in qualche modo dovrebbe ripudiare la guerra, e questo ha innescato questo lavoro loro, questo loro così ostinata propensione a cercare di manifestare i propri diritti, investe un po' tutti, perché certo. comunque in qualche modo l'Italia resta partecipe e complice di, come dice Perla, di conquista di terre e corpi, e questa è la cosa che tocca poi nel profondo anche il corpo dei lavoratori del porto stesso, che devono maneggiare queste situazioni, queste armi, insomma. E questo accade altrove anche, ed è in effetti una protesta diffusa e largamente presente in Europa. È interessante
in questo
che
momento, il film ovviamente sta girando con una distribuzione di OpenDDB e sta girando le città. Per la Sardella in questo momento è in treno che sta raggiungendo un'altra città dopo Milano. Intanto ricordiamo che oggi pomeriggio Milano ha ancora questa proiezione alle 14:30 al Beltrade. Per quanto riguarda insomma la Lombardia, che altri vuoi segnalare, qualche altra proiezione, così per chi fosse interessato può andare a vederla?
In questo momento non segnalerei altre proiezioni in Lombardia, perché in effetti ci stiamo spostando più nel centro Italia, poi si tornerà a Roma. In Lombardia restiamo in questo momento al Beltrade, che ci ha accolto con calore. Spero poi che si possa spostarsi di nuovo a Milano. Poi nel nord Italia ci sono molte date in realtà, ma
certo,
in questo momento
c'è
non
c'è il sito, comunque su OpenDDB si possono vedere, e poi sul sito del Beltrade, quindi solo oggi me lo confermo, e ci sono anche altri giorni?
Molto probabilmente ci saranno altri giorni, perché perché in effetti è piaciuto.
No, immagino.
Benissimo. Allora,
Fulvio Lombardi, intanto per Berenice Fime, grazie. Ira, scusa, stavi facendo una domanda.
No, dicevo che poi magari controlliamo bene quali sono le date anche al Beltrade e le ricordiamo nei prossimi giorni.
Ne aggiunte altre, perché certo. Per il momento è oggi, ma probabilmente, come diceva Fulvio, verranno aggiunte. Grazie e bravi, insomma, queste storie vanno raccontate.
I portuali, grazie Fulvio, grazie Barbara, a risentirci.
Grazie a voi tutti.
A presto.
Ciao.
Spesso la fantascienza si incrocia con il noir e il thriller. Basta pensare a certe storie di Ballard, di Dick, di Crichton o di Gibson. Il futuro e la scienza non sempre sono rassicuranti e spesso necessitano di indagini. A coloro di voi che volessero fare dei viaggi inquietanti a cavallo tra mistero e fantascienza, consiglio caldamente la lettura di Storie della tua vita e altri racconti di Ted Chiang, pubblicato dalle edizioni EO. Una raccolta che propone 8 storie che potrebbero cambiare la vostra visione della realtà, perché non c'è niente di rassicurante nella tecnologia, niente di esatto nella matematica, e se le scrutate con gli occhi del natore statunitense scoprirete perché. Cosa succederebbe se gli uomini costruissero una torre dalla terra al cielo e riuscissero a penetrare nell'altro lato del cielo? E se scoprissimo che i fondamenti della matematica sono arbitrari e incoerenti? E se esistesse una scienza che dà un nome alle cose e che fa nascere la vita nella materia inanimata? E se l'esposizione a una lingua aliena cambiasse per sempre la nostra percezione del tempo? E se tutte le credenze del cristianesimo fondamentalista fossero letteralmente vere e la vista di peccatori inghiottiti in fosse ardenti fosse un evento che succede tutti i giorni nelle strade di ogni città? E magari non l'abbiamo mai notato? Lo so che state provando un brivido a pensare a certe cose, ma Ted Chiang è abituato da sempre a osservare e studiare, e per questo riesce a trovare territori narrativi inquietanti per l'immaginario, come già ci aveva mostrato nel suo racconto che è stato adattato al cinema da Villeneuve nel film The Arrival. Anche l'incontro con gli extraterrestri potrebbe essere molto diverso da quello che ci aspettavamo, e forse molto più pericoloso. Lo so che un altro brivido vi sta già scorrendo lungo la schiena, perché quelle che racconta Chiang non sono assurdità, ma storie della vostra vita.
E grazie a Luca Crovi per un altro dei suoi camei, delle sue narrazioni di giallo e noir in Giallo Crovi, che ritornerà anche lunedì prossimo. Le barricate del giorno prima, Niguarda, 24 aprile 1945, inaugurazione domani alle ore 18. Siamo di nuovo al Teatro della Cooperativa, di cui abbiamo parlato all'inizio per il ritorno in scena di Mai Morti con il suo nuovo interprete. E ecco, la mostra, proprio in occasione di questo debutto, apre domani, nei giorni dello spettacolo, dal martedì alla domenica. È tutto, adesso le notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30 e vi aspettiamo, se volete, e all'ascolto oppure in presenza nell'auditorium Demetrio Stratos, con una serata molto speciale con gli studenti e le studentesse della Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi.